pace a voi. Dicesi vita, secondo la definizione accademica, lo stato di attività della materia diffusa nel cosmo e specialmente della materia organica. Questa definizione bene si adatta al concetto di vita, di cui noi abbiamo parlato, secondo il quale tutto vive. Infatti, se vita è lo stato di attività della materia, non c'è materia che non sia in stato di attività, quantomeno a livello subatomico. Quindi non c'è materia che non viva. D'altra parte, filosoficamente, la vera assenza di vita, la cosiddetta morte, può essere solo la non esistenza. Ma ciò che non esiste non può essere preso in considerazione, non può servire per affermare l'esistenza di qualcosa. La conferma del concetto filosofico si ha dalla fisica. Infatti, se lo stato di attività subatomico della materia cessasse, cioè la materia morisse secondo il concetto accademico di vita, la materia cesserebbe di esistere. A quel punto non sarebbe materia morta, non sarebbe niente, e non esistendo più nulla si potrebbe dire di che cosa sarebbe. Questo è solo un ragionamento per assurdo, perché si sa benissimo che niente può annullarsi in senso assoluto. Quindi la non esistenza può intendersi solo in senso relativo, cioè non esistere più nel modo in cui la cosa esisteva, ma esistere ancora in altro modo. Perciò la morte può essere solo un cambiamento di stato di essere e non un annullamento, così come è per la materia che compone il corpo dell'uomo. Resta da vedere se la coscienza di esistere, quella che ci fa sentire vivi, è un prodotto del corpo fisico ed è legata ad esso, così com'è organizzato, a tal punto che, cambiando stato a seguito della morte, la coscienza sparisce, oppure essa coscienza ha una sua autonomia rispetto al corpo, come sembrano farlo credere le esperienze extracorporee, ed in tal caso permarrebbe anche oltre la disgregazione del corpo, come noi del resto affermiamo. Ma non è questo il problema del quale intendo parlare. Infatti, intendo riprendere il discorso della vita macrocosmica e della vita microcosmica, impostato alcuni lustri fa. Tutto vive, abbiamo detto, ma questo comune stato di tutto quanto esiste può essere catalogato convenzionalmente in modo diverso. Sono forme di vita diverse quelle, per esempio, degli animali, dei vegetali, dell'universo. Noi abbiamo convenzionalmente distinto l'unica vita che anima tutto quanto esiste in vita macrocosmica e vita microcosmica, a seconda che l'attività vitale e perciò il retaggio del vivere faccia capo al macrocosmo o al microcosmo. Così, per esempio, la vita della materia, considerata indipendentemente da ciò che la materia stessa compone, che può anche essere un organismo animale, è vita macrocosmica, cioè vive di vita macrocosmica la materia di ciascun piano di esistenza indipendentemente da come tali materie sono utilizzate per costruire gli oggetti o i corpi degli esseri. La vita macrocosmica, nell'illusione del divenire, ha un inizio con l'emanazione del cosmo e cessa al riassorbimento cosmico avvenuto, ripeto, nell'illusione del divenire, perché in realtà tutto è. Le materie hanno un ciclo di vita e quindi in qualche modo un ciclo evolutivo che occupa l'intero ciclo cosmico. Chiamiamo invece vita microcosmica quella che fa capo. E che cosa intendiamo con fare capo, l'ho detto prima? Ai microcosmi, agli individui in senso spirituale. La forma più semplice di vita microcosmica è il processo di cristallizzazione. Quella più complessa è la vita umana. Tuttavia, ripeto, tanto le sostanze che si cristallizzano, cioè danno luogo al processo di cristallizzazione, quanto quelle che costituiscono il corpo dell'uomo, vivono di vita macrocosmica. Semmai, per esempio, è il corpo umano nel suo insieme, con la sua attività, che vive di vita microcosmica. È il corpo umano come organismo costituito, non le sostanze chimiche che lo costituiscono, che reca un retaggio di esperienze all'individuo. Perciò è il corpo umano compiuto che vive di vita microcosmica. La vita microcosmica la ritroviamo anche in organismi più semplici e assai più piccoli. Per esempio, è vita microcosmica la vita di un'ameba, di un batterio, di un microbo. Insomma, ogni individuo biologico è una vita microcosmica. La vita microcosmica ha un ciclo, una durata. Permane finché dura il principio della nutrizione, della sensazione e dell'eventuale moto. Se prendiamo in esame un organismo complesso, per esempio il corpo umano, vi possiamo osservare la vita delle materie, delle sostanze che compongono le cellule del corpo, ed è vita macrocosmica. Inoltre vi troviamo la vita delle cellule e la vita dell'organismo nel suo complesso, cioè la vita dell'uomo. Negli organismi più semplici, l'attività degli organismi stessi si identifica con l'attività delle cellule che li compongono. Ma negli organismi complessi, la vita cellulare è la vita dell'essere, dell'individuo, pur influenzandosi a vicenda, sono distinte. Ognuna ha un suo retaggio. Ora, siccome la vita, come minimo, è sensazione, e siccome l'essere, l'individuo, delle sensazioni, dei miliardi di cellule che compongono il suo corpo, al massimo non ha che un senso di dolore quando alcune di esse si trovano in situazioni contrarie alla vitalità, c'è da chiedersi a chi fa capo il retaggio della vita delle cellule, degli organismi, nei quali essa è distinta dall'attività dell'organismo nel suo complesso. In quegli organismi la vita delle cellule, essendo esse individui biologici, a quale microcosmo fa capo? A quello a cui fa capo l'attività dell'organismo oppure ad un altro? Prima di rispondere a questa domanda, credo sia utile rimettere a fuoco alcuni concetti, primo fra tutti che lo scopo per il quale ogni essere esiste è quello di manifestare, rivelare, far esistere un grado di coscienza. Ogni essere è una infinitesima parte costituente della coscienza assoluta. Le coscienze che gli esseri manifestano non sono solo diverse le une dalle altre, ma analoghe in qualità. Cioè, non sono come tanti atomi differenti gli uni dagli altri, però uguali come entità. No, sono di ampiezza diversa. La più semplice forma di coscienza è la coscienza di esistere. La più complessa è la coscienza assoluta. Esiste un collegamento indistruttibile che unisce in successione le forme più semplici di coscienza con coscienze sempre più ampie, fino alla coscienza assoluta. È questo collegamento che impedisce di essere ad ogni manifestazione di coscienza, cioè ad ogni essere, un episodio a sé stante, fine a sé stesso, destinato a consumarsi nella sua stessa esistenza, e ne fa invece un momento di una esistenza senza fine, in cui finisce solo ciò che è limitato, incompleto e perciò inappagato. L'essere che ciascuno di noi è nel presente è quindi un momento dell'esistenza del nostro vero, completo essere che include le più elementari manifestazioni di coscienza già compiutesi con le manifestazioni delle più semplici forme di vita e comprende la coscienza per eccellenza che non conosce limitazione, meta del nostro apparente divenire.